cui sappiamo qualche cosa più di altro che ci sia censura, è che i compagni che erano in piazza quel giorno hanno più volte è venuta fuori questa notizia che probabilmente era successo qualcosa di più grande di quello che era stato registrato. Non c'è mai stata la prova provata che non c'è neanche adesso, che questa persona che è stata trovata sia in questa connessione. È soltanto uno dei tanti dubbi che ci si porta dietro, legati a una situazione che è compatibile con quello che era, con quello che era successo. Ricordo a tutti, e questa era una notizia che circolava, che c'era una ragazza, una donna colpita di cui si parlava. Sono venute fuori tante storie su questa vicenda qua, non si capisce bene, c'è qualcuno anche che dice che possa essere stata probabilmente anche una dell'altra parte, un'infiltrata, per cui non si capisce bene com'è questa vicenda qua. Comunque io dico soltanto questa storia qua per dire che le vicende su Genova hanno ancora tanti, ho detto questa cosa qua per dire che hanno ancora tante cose da raccontarsi, probabilmente è ancora tutta da raccontarsi anche tutta la repressione che ci sarà su Genova, perché queste persone qua innanzitutto dovranno uscire con la dimostrazione che quel militare che ha sparato, quel carabiniere che ha sparato per legittima difesa, e quindi tutto l'architrave del procedimento giudiziario mira fondamentalmente a questo. E la seconda cosa è che comunque nessun governo di questa Europa o di questa alleanza può accettare che un movimento scenda in piazza e contesti l'uso della forza in quel modo. Quindi ci sarà sicuramente un passaggio che è frutto di identificazioni, di scontri, passaggi. Oggi Agnoletto è stato sentito per 3 ore di filato a Genova e verrà sentito ed è stato riconvocato ancora in procura come persona informata dei fatti, quindi a Genova non si fermano, questa è una cosa sicura, già dall'inizio si parlava di 250-300 denunce frutto di riscontri tra immagini fotografiche, si parla di un macchinario mega galattico che è stato messo a disposizione dei magistrati che indagano, che permette di associare le fotografie scattate con gli orari e le sequenze in cui sono avvenute delle cose sulla piazza Cinovelli, quindi voglio dire, questi sono riscontri e attività di normale indagine che ci sono.
Quello che voglio dire io non è tanto una domanda ma è una proposta. Mi sembra che probabilmente non era previsto questa sera, quindi lo pongo come titolo di una successiva riflessione. La grande assente da tutti i ragionamenti di questa sera è stato lo stato dell'economia capitalista. Tutto il discorso, perché io non farei risalire tutto ciò che è stato detto al fatto che l'economia capitalista, ormai lo dicono anche loro, è in crisi sull'orlo di una recessione. E tutte le ripresine, le tigri asiatiche e compagnia bella, abbiamo visto che fine hanno fatto. Io non pretendo adesso di fare un'analisi né di fare una relazione, però propongo che uno dei prossimi incontri verta su questo, perché secondo me se noi non facciamo risalire tutto quello che abbiamo detto, la repressione e anche le guerre, a questo, le guerre sono sempre state fatte dal capitalismo per risolvere una situazione in altri modi non risolvibile, e quindi se noi non poniamo questa base a tutti i nostri ragionamenti, secondo me perdiamo una di quelle che sono le cause fondamentali. Uno. L'altra cosa che bisognerebbe porre, e anche quello lo pongo solamente come titolo, a titolo personale, poi posso solo accennare alla causa, a una finalità che è la mia, e penso anche di molti altri compagni, e quale tipo di società vogliamo, perché è molto bello dire che siamo contro la guerra, che siamo per la pace, anzi il movimento ha fatto dei passi in avanti, giustamente non ha detto solo vogliamo la pace, ma ha detto vogliamo la pace con giustizia e vogliamo un mondo diverso. Però qual è questo mondo diverso? E questa pace con giustizia, con tutti questi confronti giustissimi e utili, e guai se non ci fossero, del movimento con gli 8 grandi e con le varie loro riunioni, con i loro vari summit, portano a che cosa? A chiedere a loro che cambino a chiedere a loro che siano un po' più buoni, a chiedere a loro che concedano la famosa faccenda dell'equilibrio compatibile. Compatibile con chi? Compatibile con gli interessi di chi? E quindi secondo me anche quello di continuare a chiamare questa fase del capitalismo globalizzazione, senza dire che è la fase dell'imperialismo, non voglio proporre il discorso anche classico di Lenin. Possiamo benissimo dire come le cose si sono sviluppate in questo mondo, però chiamiamo le cose col loro nome e per piacere non abbiamo certe timidezze di dire come si diceva una volta, lotta di classe come si diceva una volta, l'imperialismo non vorrei essere vetero. Cerchiamo di chiamare le cose scientificamente col loro nome e anche di dare uno sbocco che non sia una società diversa, diversa da che? Una società migliore, chi ce la dà? Nel mio modo di vedere e nella mia militanza io dico che l'unico sbocco di questa situazione è il comunismo. E senza nessuna paura di sembrare né vetero né altro, e cosciente che bisogna fare un lunghissimo, e questo sarebbe tutta un'altra tematica molto importante, un lavoro profondo per dimostrare, non per controbattere il libro nero del comunismo, scrivendo il libro nero del capitalismo, ma scrivendo il libro rosso del comunismo, senza con questo farne una descrizione agiografica, una descrizione con tutti i bei colori, tutto perfetto, ma facendo una critica di classe all'interno della classe e non una critica che ci viene dalla borghesia. Io l'ho detto semplicemente, lo so che sono cose che non si possono semplicemente enunciare, ma sono proposte che io chiedo che, non solo in questo ambito, ma dappertutto, che vengano approfondite, perché secondo me... Uno, la cosa più ovvia, che penso anche gli stessi oratori di stasera sanno, che riferimento all'economia, spiegare come non ci sono vie d'uscita, non che non sono di quelli che dice che il capitalismo casca domani, però sono di quelli che sicuramente dico che la crisi del capitalismo non è stata risolta e non sarà risolta neanche invadendo, bombardando, eccetera, se non con una distruzione terrificante, globale, di una terza guerra mondiale, dopodiché il sistema produttivo di quelli che saranno rimasti, se ce ne saranno, ma io credo, ogni capitalista pensa che tanto io rimarrò, gli altri magari no, ma io sì, possa rilanciare il suo sistema produttivo. Allora, questo è un ragionamento che secondo me è uno studio più che un ragionamento, un approfondimento che io non mi sentirei neanche di fare insieme ad altri, sì, e l'altro è la finalità. La finalità che manca, perché io credo che tolti...
Scusa un attimo, no, perché cioè è anche una buona norma, cioè io capisco tutto, venire qui a dire quello che manca, salvo tanto informarsi sul ciclo, però richiamo te, ma non te, te in questo momento perché mi sei di cattivo esempio, nel senso che cerchiamo, visto che la gente viene qua, si prepara, butta via energie, tempo, eccetera eccetera, di rimanere nell'argomento, anche perché, scusami, le tue osservazioni fossero state fatte al congresso dei DS, forse le potevo capire, ma qui sì,
no, al congresso dei DS,
che sarebbe forse la no, non lo so, ecco, però voglio dire,
sì, ma non intendeva criticare le relazioni o roba del genere. Adriano, dai,
cerchiamo di
non intendeva criticare, non lo intendo in questo modo, quindi non mi siete capiti.
No, no, perché il problema è che
l'aspetto economico effettivamente è un aspetto di fondo, però secondo me non rientrava né nelle nostre competenze né nei tempi di una riunione di questo tipo, che doveva occuparsi d'altro. Secondo me, peraltro, l'esigenza di approfondire quei temi esiste. Infatti, secondo me sono delle proposte interessanti che vale la pena che qualcuno sia in grado di darci corpo e gambe.
Lei, siccome la conosco, mi raccomando.
Nel senso che riprendo proprio l'aspetto economico della guerra, perché è un aspetto che è mancato. È mancato. Allora, l'aspetto economico della guerra.
Non dire che è mancato, non era previsto.
Cioè, non era previsto, nel senso.
Sei stato capace di farlo.
Nel senso.
Non so se la gente ha ricevuto il programma, però lunedì scorso avevamo la serata tutta incentrata sul problema economico delle guerre. Quindi venire a riproporre ora una tematica quando è stato già affrontato giovedì scorso, ci sarà da ripetere anche.
Non
sto impedendo, sto solamente dicendo che l'aspetto economico noi l'abbiamo affrontato qui. Giovedì scorso c'erano il triplo di persone che c'erano stasera.
Non sai neanche quello che voglio dire. Se non sai neanche quello che voglio dire, ma come fai a parlare se non sai quello che voglio dire? Se non sai quello che voglio dire, se tu poi non vuoi che intervenga, lo dici.
Però si inizia dicendo che è mancato l'aspetto
economico. No, nel senso che siccome manca un aspetto che è quello economico, da quello economico secondo me andiamo a capire perché uno tocca l'articolo 19, tocca la repressione sulla questione di Genova e tocca tutti questi argomenti. Allora la questione di Genova se lo avete visto in un contesto globale di quello che è successo e di quello che preventivamente poteva avevano in campo i governi eccetera eccetera, quindi io capisco Pippo quando dice che a Genova eravamo preparati, ma non eravamo preparati a questo livello, perché la sperimentazione di Genova che non eravamo preparati, oppure si preventivava una roba del genere, quindi non eravamo preparati a un livello di repressione. Quindi il problema di Genova era un problema che comunque doveva essere individuato su tutto l'aspetto che, del contesto attuale, cioè che era in previsione una guerra, molto probabilmente non so se gli Stati Uniti d'America l'avevano già messo in preventivo un attentato, o si chiedevano come mai i palestinesi o come mai qualcuno non facesse un attentato di questo tipo per dare sfogo a quelli che erano gli interessi dell'America di andare a colpire i paesi asiatici in cui gli interessi economici degli Stati Uniti d'America venivano messi in serie difficoltà dai talebani, e quindi uno scenario completo, uno scenario nuovo in cui noi sicuramente non eravamo preparati, ma l'intelligence sicuramente sì, e quindi l'economia internazionale molto probabilmente sì. Quindi noi eravamo impreparati, noi come compagni eravamo impreparati sotto questo profilo, ma non sicuramente l'economia e i massimi esperti di economia internazionale, neanche i governi che in questo modo si sono mossi con molta attenzione, e quindi non si sono mossi in ritardo, ma si sono mossi prima, ponendo all'opinione pubblica il consenso per le azioni che dovevano fare, e poi hanno fatto le azioni, e quindi ci hanno propinato questo tipo di intervento con le mille e mille miglia che ci hanno detto questa roba si può fare, e quindi questa roba è stata fatta, anche se poi in piazza la settimana scorsa c'erano 150.000 persone che dicevano no alla guerra, e quindi noi diciamo no alla guerra, ma non una guerra di un certo tipo, non alla guerra in un modo totale, perché non siamo d'accordo sulla guerra. Questo è la nuova umanità, che non ci siamo sulla guerra, la guerra non la vogliamo fare, non ci interessa, perché economicamente non ci interessa, perché non siamo sotto una egemonia in cui ci dobbiamo per forza spendere perché l'economia oppure gli arsenali militari americani o quelli europei si devono buttare a mare i mille e mille missili che hanno in cantiere, come hanno fatto nell'intervento del Kuwait, in cui si erano già spartiti i mercati, si erano già spartiti gli interventi di ricostruzione del Kuwait. Quindi sotto questo profilo l'America, l'Italia e la Germania, l'aspetto nuovo forse è la Germania di tutta la situazione, e quindi un intervento mirato dell'Europa che è stato in qualche modo messo da parte, che oggi l'Europa entra a pieno diritto nella spartizione di un nuovo continente, e quindi l'Europa entra a pieno titolo. Quindi tutto quello che poi a cascata viene dopo, quindi la revisione dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, 18 dello Statuto dei Lavoratori, questo è un aspetto della questione. Quindi la messa in mora per 4 anni dell'articolo 18 dell'articolo dei Lavoratori non è null'altro dello scenario che si sta profilando in Italia, cioè quindi dare impulso all'economia. Se non è stato fatto attraverso una legislazione normale, viene fatta attraverso una legislazione d'emergenza, e quindi tutte queste cose qua devono essere viste a cascata rispetto a quello che sta avvenendo. E quindi se ci sono all'interno dei nostri posti di lavoro, dei nostri posti di lavoro, dei lavoratori che sono extracomunitari e noi non abbiamo la forza per farli diventare lavoratori a tutti gli effetti, è una nostra deficienza sia come sindacato e sia come soggetti politici che si muovono all'interno del territorio e quindi nei posti di lavoro. Quindi dare impulso alla nostra efficienza all'interno del mondo del lavoro, perché questi lavoratori, così come è successo in alcuni luoghi in cui siamo presenti, diventino a pieno titolo lavoratori. Quindi non può tutto cascarci addosso. È vero che noi dobbiamo muoverci perché dobbiamo porre ostacoli quindi alla legislazione emergenziale e tutto quello che viene fuori, ma anche compito nostro muoverci in questo indirizzo, e quindi è un compito del sindacato, anche se siamo una minoranza all'interno del territorio e quindi all'interno dello Stato, è anche compito di tutti i compagni che si muovono all'interno del sociale. Quindi l'invito è sia uno sciopero generale, un nuovo sciopero generale, però che ci sia il consenso e quindi ci sia una visione diversa da come affrontare tutto ciò che ci casca addosso.
Passaggio in cui diceva, non so, una norma di legge, una norma, un articolo del regolamento CE, fresco credo, in cui si parla di blocco dei beni dei talebani, non meglio identificati perché appunto non essendo uno Stato, sono solo una formazione politico-religiosa, e così per analogia, non so se un'analogia aveva un senso o meno, magari uno spirito, mi veniva in mente l'espropriazione che il regime nazista fece, credo, cioè magari vuole delle esattezze storiche, nei confronti degli ebrei, cioè, quel momento in cui furono identificati come nemico storico, nemico pubblico, credo di ricordare che sono passati anche alcuni mezzi di questo genere, insomma l'espropriazione dei beni come una forma di riaccumulazione capitalistica, poi peraltro rivista così successivamente con un'analisi storica, non so se è un'analogia che può avere un senso. E quindi ecco, mi chiedevo a questo punto, cioè che legittimità, dal punto di vista della filosofia del diritto, che legittimità può avere una legge di questo genere? Anche è vero che credo che nessuno di noi abbia mai pensato e abbia mai creduto nel diritto, semmai abbiamo sempre pensato che potessimo usarlo come strumento che così, che il sistema ci metteva ogni tanto a disposizione, quindi potevamo anche così rivolgerci a questo strumento, ma abbiamo sempre pensato che in realtà i rapporti di forza in qualche modo stabilissero i diritti e non il diritto definito.
Sì. Un'altra domanda, che non so se c'entra con la guerra, ma mi stavo chiedendo, per esempio, io sono un insegnante, quindi siccome in questi giorni si parla di, siamo anche in sciopero recentemente, anche su questo tema c'è una commissione che peraltro credo che sia stata istituita dal governo precedente, una commissione che adesso cara Moratti ci ha messo pure Tonini, monsignor Tonini, dovrebbe definire il profilo professionale dell'insegnante, il codice deontologico. Che cosa vuol dire da un punto di vista così giuridico? Cioè, che cosa devo fare io per essere un insegnante che non verrà messa nelle liste di proscrizione e magari fucilata sul posto? Perché
c'è anche un telefono a disposizione della Presidenza del Consiglio dove si possono denunciare gli abusi degli insegnanti che
plagiano le menti vergini dei giovani.
Io non lo so, quanto a quest'ultima cosa mi sembra che dovrei essere astuta come una volpe o un serpente e cercate di muovere, adeguatamente con gli altri. Dico, il problema è l'individuo, sì, sì, giusto, l'aspetto del codice deontologico vuol dire prefigurare degli standard culturali che devono essere propri dell'insegnante, che se fuoriesce da questi sarà in qualche modo sanzionabile, cioè lavoreranno su questa cosa qua. Per quanto riguarda l'aspetto dei talibani, io al di là dell'esprimere stupore a mia volta, perché è la prima volta che mi capita di vedere proprio un testo di legge così fatto rivolto contro un gruppo sociale, forse le analogie e le connessioni che ti vengono in mente probabilmente dovrebbero essere approfondite e trovare dei riscontri. Sicuramente sul piano attuale delle forme di totalitarismo più sofisticato di quello degli anni 30, però delle forme ugualmente totalitarie ci sono e si stanno diffondendo. Il campo di detenzione è la figura tipica che sta in uno spazio giuridico non ben definito, che non è diritto penale, che è a metà col diritto civile e l'amministrativo, che non si capisce, e non si capisce bene perché ci sta, e non si capiscono bene le competenze. Cioè, era tipico anche questo del non luogo del campo di detenzione amministrativa, che diventa poi campo di sterminio, per fare un'altra analogia su quello. Su questo aspetto qui dei talebani è effettivamente porre un precedente che in futuro potrebbe essere esteso ad altre formazioni sociali e così via, perché adesso non si capisce tra l'altro bene su quale tipo di meccanismo venga fuori questa figura dei talebani, perché parlare di Osama Bin Laden e poi questa parificazione Osama con i talebani è un passaggio che costituisce, secondo me, sul piano logico un'ulteriore forzatura, con poi dietro tutti i risvolti che ci possono essere sul piano economico, dei quali però non mi occupo. Era una battuta.
Allora, io sono di Conchetta, del centro sociale. Noi siamo il centro sociale insieme ad altri, forse dobbiamo fare dei chiarimenti, siamo quelli che avevano organizzato queste serate, che da giovedì scorso fino a gennaio ci sarà ogni giovedì, o soltanto la settimana prossima, un lunedì e poi a dicembre un sabato. Queste giornate hanno tutte un loro tema specifico, quello dell'economia è stato già trattato giovedì scorso e verrà trattato giovedì prossimo, 22, prettamente su economia bellica, quindi su quello che è l'economia all'interno di un periodo di guerra tipo questo, in questo specifico momento. Quindi tutte quelle domande, tutte quelle cose che noi tentiamo di fare ogni serata, ogni giovedì, una serata su un tema specifico. Non vorremmo divagare su quello che è poi quello che leggiamo sui giornali, quindi anche parlando di repressione di Genova e di qualsiasi altra cosa che non sia la guerra, poi ci vengono fuori le domande sui talebani. Penso che ormai i talebani siano una roba che hanno rotto le palle a tutti, sia i talebani che gli americani, sia che gli americani, gli inglesi, gli italiani, qualsiasi altra cosa. Quindi sarebbe interessante poter fare delle domande o fare delle riunioni, delle assemblee, degli interventi, non su quello che leggiamo sui giornali, ma su quello che è inerente e quello che vogliamo dire di nuovo. Quindi anche il voler dire qualcosa di nuovo e organizzare qualcosa di nuovo vuol dire anche pensare e tentare di fare degli interventi e delle riunioni su quello che noi vogliamo, non su quello che ci dicono o dobbiamo fare per il, tramite i giornali o il governo, gli stati. Questo. Basta.
Va bene, allora stasera termina qui, l'appuntamento è per lunedì 21.30 sulla politica estera degli Stati Uniti, ci saranno Romero e Cartosio.
Vorrei capire come mai lunedì si parla degli Stati Uniti dopo l'intervento del precedente che dice che basta parlare degli Stati Uniti.
Lui
è l'organizzatore. Noi siamo gli organizzatori, siamo stupidi per sentir parlare di Stati Uniti.
Come si dice a Roma, famo a capisse. Cioè, allora, mi sembra che la precisazione che era stata fatta prima era
parlare degli Stati Uniti.
Lui
è l'organizzatore. Noi siamo gli organizzatori, siamo stupidi per sentir parlare di Stati Uniti.
Come si dice a Roma, famo a capisse. Cioè, allora, mi sembra che la precisazione che era stata fatta prima era molto semplice per chi la volesse intendere. Cioè, adesso, quando si accenna a un problema dei talebani o ad altre cose, era semplicemente un richiamo, come io avevo già fatto, a cercare per quanto era possibile a rimanere in tema. Sappiamo che è una cosa difficile, però noi abbiamo cercato di dedicarci forze, energie al fine di informare per quanto era possibile, non a caso chiamiamo coloro che a torto ragione reputiamo essere esperti perché ci diano notizie e sulla base di questi chi non sa o vuole approfondire faccia domande, questo è il quadro. Quindi sulla base di questo fatto, nel momento in cui si affronterà il problema della politica degli Stati Uniti, non c'è nulla che vada a confliggere con quanto detto.
Mi sembrava un'altra cosa.
Io avrei una domanda in questo senso. Io mi sento veramente senza strumenti rispetto a quello che è l'orizzonte che si prevede, no? E che tutto sommato già stiamo sentendo un po' sulla pelle, cioè una riduzione dei diritti che poi a ricaduta saranno diritti del lavoro, diritti sociali, diritti civili tradizionalmente intesi. Tu hai citato appunto l'articolo 270, che io di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, né nella forma mono, bis, maggiore ragione ter. Cioè, credo che, come dire, forse in questi anni, insomma, non lo so, forse abbiamo perso anche l'abitudine, io personalmente sono rimasta anche, come dire, un po' sguarnita di strumenti. Quindi era un po' una sorta di appello, no? Come una volta ci munivamo di strumenti che erano, non so, il soccorso rosso, l'autodifesa del militante, roba di questo genere. Cioè, credo che forse dobbiamo anche munirci di, appunto, io sono, non so mai bene come controbattere i luoghi comuni, perché poi purtroppo sono dei luoghi comuni, no? Che normalmente, siccome però passano attraverso i mass media, e in un mondo come quello della scuola, i ragazzi poi ripetono così, un po' quel che sentono raccontare, cioè tu come fai a controbattere? Poi le volgarità con cui vengono oggi giustificate una serie di prese di posizione. Per esempio, non so, mi veniva in mente due cose oggi mi hanno colpito nell'arco della giornata. Ho sentito la cronaca parlamentare, ho sentito l'intervento di uno della Lega, peraltro un intervento stranamente elegante, perché di solito sono anche abbastanza grezzo, invece questo qua era uno che aveva studiato, quindi era veramente elegante, usava un linguaggio che così vagamente, mentre pulivo casa, mi richiamava alle nostre considerazioni di sinistra, un linguaggio di sinistra rispetto a, era in merito alla richiesta di voto di fiducia al governo sul decreto sanità, eccetera, eccetera. Questo parlava di mala sanità, di malaffare, e poi parlava di governo di sinistra. Cioè, qui hanno, cioè, era quello che dicevamo noi, peccato che il soggetto era un altro, erano 40 anni di democrazia cristiana, il governo mafiosa, eccetera, eccetera. Loro così, con un'operazione di correzione, hanno semplicemente preso gli stessi, mi sembrava che avessero preso gli stessi discorsi, hanno cambiato soggetto, hanno messo governo di sinistra, o la sinistra, no, non è anche governo, la sinistra, e hanno cancellato la storia. L'altro giorno Berlusconi in Spagna, nell'incontro con Aznar, parlava di guerra civile, che la sinistra, il giornalismo di sinistra, avrebbe fatto nei confronti di una classe politica, cioè, tra l'altro credo appunto, per fortuna, un commento del manifesto già avrebbe anche stupito i giornalisti spagnoli che di guerra civile se ne intendono, per cui la guerra civile non è quella roba lì, no? Cioè, però, ecco, a furia di ripetere le parole, alla fine, anche se sono vuote di senso, prendono un senso storico, purtroppo. Allora, io veramente mi sento sguarnita di strumenti e cioè, è un appello, cioè un intervento, scusate, magari con lo sfogo, però, cioè, che cosa facciamo? Cioè, uno si mette lì e dice, vabbè ragazzi, allora prendiamo la storia, dal 1848, dai moti del 48, andiamo avanti e vediamo il diritto, il potere, eccetera, eccetera, le guerre civili che cosa sono, oppure dobbiamo avere anche degli strumenti più agili per poter, cioè, mettere in mostra la falsificazione della realtà. E poi, cioè, sulla pelle, cioè, che cosa significa oggi appunto l'emergenza che è ricaduta sulla perdita dei diritti quotidianamente. Forse ancora non so, non ce ne rendiamo conto, che non avremo, come facciamo, insomma.
Volevo fare una domanda. Allora, anch'io
possiamo rispondere, rispondiamo un attimo,
sì. No, volevo aggiungere una cosa.
Ah, aggiungerà il suo, sì,
andrà avanti, cioè,
andrà, dire grazie.
Sono del centro anch'io. Io apprezzo molto questo tipo di interventi, nel senso che è un intervento che riconduce al pratico, no? Cosa facciamo? Io parto un pochino indietro. Noi queste serate le abbiamo volute, le abbiamo discusse, le abbiamo pensate per dare degli strumenti di lettura della realtà, per dare delle possibilità. In un momento di appiattimento, come tu dici, questo dice la sinistra e ha già cancellato tutto, e lì viene in mente, se lo domandi la sinistra, quella istituzionale,
certo.
Ok, non ce lo dobbiamo domandare noi, perché noi la nostra parte di sinistra l'abbiamo fatta e la continuiamo a fare, interpretabile, discutibile, però quella sinistra istituzionale si domandi come mai. Per cui dico, accetto anche questa cosa, mi è più facile capire un intervento tipo non parliamo con i giornali, i talebani, così, perché nelle nostre discussioni precedenti a questi incontri ci domandavamo cosa potevamo dare di importante e che cosa ci sentivamo di dire. Non ci siamo sentiti di dire è così e adesso faremo questo. Non c'è movimento, non c'è forza, c'è impunità dall'altra parte, c'è indecenza dall'altra parte. Ci sono tante persone sperse in giro che non sanno cosa, e quindi abbiamo detto, e come io mi sono fatto un discorso così, studiamo un po', facciamoci della nostra formazione, e guardiamoci un pochettino, vediamo se attraverso queste cose arriviamo a costituire, non so se in seguito a questi incontri ci sarà una forza tale per cui le persone a queste serate non saranno 80-90 in transito, ma saranno, avremo bisogno di posti più grossi perché la gente sarà così tanta, perché si saranno formate così tante coscienze, per cui c'è bisogno di mobilitazione, c'è bisogno di fare altro, c'è bisogno di più. Allora, io alcune cose me le spiego così, dico c'è bisogno assolutamente di capire, c'è bisogno di leggere la realtà e c'è bisogno di non sentirsi soli, in qualche modo. Un esempio semplice, l'11 settembre noi martedì facciamo l'assemblea, abbiamo delle cose da dire già, pensando anche a queste serate, l'assemblea evidentemente prende, nell'assemblea prende corpo l'argomento 11 settembre, le torri e così via. Si sono dette svariate cose, però una cosa che tutti hanno intuito e sentito e riconosciuto è che l'11 settembre le persone si sono incontrate qua, perché avevano bisogno di parlare di questo fatto con le persone vicine o con le persone con cui poter leggere questa cosa. Io lavoravo e mi sono visto la diretta televisiva in uno studio a fianco a dove lavoro, con gente sconosciuta, cioè mi sentivo veramente di merda, perché questi dicevano delle cose veramente pazzesche, no? Cioè, lo sappiamo tutti. Allora, questa cosa qui la viviamo tutti, no? Cioè, parlando del tuo mi sento sguarnita di strumenti, mi sento sguarnita di... Allora, viviamocela così, ognuno nelle proprie cose, nelle proprie realtà cerca di essere... non, come dire, non costruttivo, contro, deve probabilmente capire un pochettino che cosa ci circonda e quali strumenti possono essere utili per arrivare. Qualcuno dice che dobbiamo crescere di numero, crescere di coscienza, inventarci chissà che cosa per fare. Io non lo so, non mi sento di fare una dichiarazione. Il centro non fa una dichiarazione fino ad oggi su come deve essere. Però sicuramente se ci contiamo, se ci guardiamo e se vediamo che grado di coscienza c'è sul riconoscimento dei fatti e soprattutto su questa impotenza, no? Impotenza, nel senso che avvengono cose gravi, forti, importanti, eppure passa tutto. Allora probabilmente, questa è la mia sola opinione, probabilmente, non so, c'è bisogno proprio di questo. Io me lo spiego solo così, non è zen così, del librettino da 3.000 lire, e proprio me lo spiego, si vede che serve proprio questo, però c'è un'altra parte di me che dice, mia e di altri che dice no, non possiamo fare soltanto questo, abbiamo voglia proprio di provare a modificare delle cose, però dobbiamo proprio crescere sicuramente, crescere, e questi incontri servono a questo e servono a capire un po' anche chi siamo, dove ci possiamo incontrare, qual è la relazione, qual è la rete che possiamo costruire, al di là di sentire persone più o meno brave, più o meno esperte, ma che sicuramente ci danno tanti strumenti per interpretare la realtà. E io me li vivo così, questi incontri. Poi puntualizzo un pochettino, aggiungo l'intervento di prima, che noi abbiamo discusso di questa cosa, per cui nelle nostre assemblee, nelle nostre discussioni non dobbiamo cadere in ciò che è un po' retorico, in ciò che viene detto dal media qualunque su cos'è il Taliban, che cos'è la cultura musulmana, su qualche altra cultura dominante e così via. Ce lo siamo proprio detti, o esprimiamo una cultura propria, nostra, con identità forte, radicata, che è passata attraverso non soltanto la discussione interna o l'accontentarsi di decidere due cose da fare, un manifesto da appiccicare, ma qualcosa in più, forse arriviamo a qualcos'altro, perché a mio parere, adesso un po' di pessimismo, la discesa è appena cominciata, cioè il fondo, tanti dicono che anche in altri interventi, no? Quando poi veramente tutto è in crisi, allora forse ricomincia a capitale, si rianima e così. Poi non so, anche come essere compagni, domandiamoci come ci vogliamo stare in quell'eventuale capitale. Io mi sento assolutamente, io personalmente, e anche il centro, in questa economia, in questo stato di cose, siamo tessuto sociale ma non c'entriamo proprio niente, cioè non alimentiamo quella parte, quella cosa. Poi la soluzione è...
No, brevemente salvo aggiungere qualcosa che ha già detto lui, che è condivisibile, fa un po' parte del cuore dell'iniziativa che noi portiamo avanti. Allora Nicola, mi sembra aveva toccato tutta una serie di argomenti e non è stato oggetto di nessuna domanda. In un passaggio che secondo me forse può essere stato preso un po' come un paradosso, ma è una realtà da tenere ben presente, a un certo punto ha detto che qui la lotta di classe, chi la conduce veramente sono i padroni. Allora questa qui bisogna dirla sul serio, non era una battuta. E da questo punto di vista, e la risposta vale per i soggetti, per le situazioni, per tutte le esperienze che sono in corso, che come sappiamo hanno dato in modo visibile su quell'esperienza che viene chiamata no global, lo dico così tanto per capirsi, ma che tutti voi sapete che va dai missionari a chi ne ha più ne metta. Bene, dentro a questo movimento è un movimento che ha delle caratteristiche che da un punto di vista sociologico non sono immediatamente riconoscibili, cioè non in questo movimento fanno parte le persone. Allora, se i padroni conducono la lotta di classe, la condurranno contro qualcuno e in primo luogo la conducono contro il lavoro, o per lo meglio dire contro la forza lavoro, come essa oggi come oggi è andata a modificarsi, da quelli che ancora lavorano nelle fabbriche che ci sono ai lavori interinali eccetera eccetera, senza farla lunga. Sulla base di questo fatto è evidente che non vi sono nessuna possibilità che nessuno tiri fuori armature sufficienti per proteggere nessuno se all'interno dei luoghi non autonomamente si riprende il conflitto. Ma il conflitto non lo si può spedire una lettera e dire compagni è giunto il momento del conflitto, deve procedere, maturare, svilupparsi eccetera eccetera. E adesso voglio dire, questo ciclo sicuramente non è che fa riaccendere il conflitto, però forse un minimo di consapevolezza in più per tanti soggetti che magari non sono neanche immediatamente collegati al mondo del lavoro normato, può servire, così come può servire a tutti coloro che ho visto anche qui parlare stasera, che fanno parte di quel sindacalismo auto-organizzato che vedo che perora cause unitarie, però ci sono tutta una serie di questioni che hanno fatto sì che di unitario al momento non si veda. Ecco, queste sono un po' le questioni, voglio dire, nessuno è in grado di dare una risposta definitiva, ma perché? Ma perché nella realtà il soggetto politico antagonista, definiamolo così per comunità di linguaggio, non c'è. O per meglio dire, non è attivo politicamente, non che non c'è fisicamente, perché da questo punto di vista forse ci sarebbe, da un punto di vista di numeri, ancora più persone che dico gli anni 70 perché sono quelle esperienze più vicine. Bene, ci vediamo lunedì.